Santi che parlò di socialità e temporalità, dell'attraversamento e dell'uso della strada, Marco che parlò della barricata, Paolo Tea della deriva psicogeografica situazionista e dell'urbanismo unitario e Matteo delle biciclette bianche di Provos. In quell'occasione si fotocopiò un libro che già allora era esaurito, cioè Provos delle edizioni AAA, e si parlò dell'opportunità di riproporlo, di ristamparlo. Quindi dopo un po' di tempo la cosa è andata avanti e si è arrivati al prodotto che viene presentato stasera. Quindi l'iniziativa di stasera si colloca in questa continuità di rapporto e di interesse per i movimenti, le espressioni controculturali di lotta, di innovazione mentale e della vita che sono in esso raccontate. Tra l'altro questo libro fu anche in anni precedenti molto usato da vari collettivi o per la questione drogastica o per l'aspetto più ampiamente controculturale. Quindi è una presenza forte da diversi anni nell'ambiente che però finora ha avuto un'assenza pratica. Il libro era difficilmente reperibile, viaggiava per lo più in fotocopia. Ecco. Mettendo mano al libro si è riusciti a fare una cosa secondo me positiva, cioè il testo non è la mera ripubblicazione di un già edito. Lavorandolo lo si è modificato, sono state aggiunte varie parti, sono stati realizzati degli approfondimenti significativi. Sulla storia proletaria ribelle di Amsterdam dalla fine dell'Ottocento fino al risveglio del mostro di Amsterdam del 66, su tutte quelle esperienze di avanguardia artistica che hanno preceduto, annunciato e alimentato la scena prima degli happening e poi dei provos, quindi già dalla fine degli anni 40, la sinistra surrealista, quello che poi diventerà l'elettrismo, Constant e così via. La sfaccettatura infinita delle vicende, delle esperienze si è arricchita da materiali che non erano trattati così ampiamente nelle edizioni precedenti di questo libro. Questo è già una cosa significativa. Tra l'altro questo è uscito spontaneamente proprio nella lavorazione del libro ed è una piccola dimostrazione del carattere immediatamente sociale dell'intelligenza. Tra l'altro è anche stata una cosa divertente nel farsi. E questa è la seconda cosa che volevo dirvi brevissimamente. La terza porta sull'intenzione attualizzante e non storicizzante o culturalizzante che ha tutta questa iniziativa, questa mostra, questa rassegna promossa da Cox. Voi sapete quello che è in corso in questi giorni in Val di Susa, quello che è successo il 31, quando un'interazione pratica di lotta tra i comitati locali, la gente comune e gruppi di compagni ha permesso che un migliaio e oltre di poliziotti che erano saliti per sgomberare tutto e rendere possibile l'inizio delle misurazioni è stato bloccato con una pratica diretta che poi si è immediatamente generalizzata con uno sciopero spontaneo e che ha portato alla grande manifestazione di oggi. 50.000, 70.000, 60.000, non importa tanto il numero, il fatto sta che oggi non c'era un bar aperto in Val di Susa, tutto bloccato, banche, fabbriche, negozi, una partecipazione e un rapporto tra i compagni le popolazioni locali che hai voglia quando la si vede. Ecco, questa situazione, non per forzare, ma come non vederla legata ai caboter e quindi alla loro critica del mito della tecnologia, dell'industria salvatrice, della modernità che mette a posto tutto. Cioè c'è un filo di resistenza e innovazione, di riacquisizione di saperi, di innovazione mentale e pratica che i promotori di questa rassegna, discutendo con Giancarlo, eccetera, trovano fortemente presente nell'oggi. Quello della Val di Susa è solo uno degli esempi possibili, però visto che si è riproposto oggi vale la pena di ricordarlo. Ecco, io volevo dire solo queste tre cose, il resto è una narrazione che per parole e immagini faranno Matteo e Giancarlo. Tra l'altro le immagini che vedrete questa sera, che sono quelle contenute nel libro, più tutte le altre che non abbiamo utilizzato in questa pubblicazione, saranno messe fuori nel sito dell'archivio Primo Moroni e di Cox 18 a breve, quindi si aprirà uno spazio di iconografia della vicenda Provos, Amsterdam, Controcultura, primi anni 70 e così via. Ecco, basta.
Vuoi introdurre? Visto che sei tu. Niente, innanzitutto ringrazio ovviamente il lavoro delizioso degli amici qua di Cox 18 per tirare fuori ancora questo libro che ritengo uno dei documenti più importanti per la storia delle controculture di questi anni, non perché l'ho scritto io, ma perché il fatto che ormai da 2-3 anni era scomparso dalle librerie e io ero subissato, come del resto anche le altre librerie, la stessa Calusto qua di fianco, da gente che voleva ancora queste documentazioni. Perché? Perché forse spiega meglio il discorso di questa mostra che c'è e che avete organizzato con Giancarlo Mattia e Filopat, questa storia delle controculture. Le controculture che sono parte integrante della nostra realtà, nonostante ciò che si vuol far credere che siano parti del nostro passato, parti di una memoria nostalgica e quant'altro, ma sono la storia reale del nostro vissuto, la storia di quello che negli anni della Thatcher, quando scoppiò il movimento per reclamare le strade, è un vecchio discorso che faceva la, come poi vedrete magari qualche immagine più avanti, anzi mostro subito, visto che l'immagine che immagino che abbiamo noi di Amsterdam è abbastanza differente da queste. Allora, queste sono manifestazioni degli anni 30 ad Amsterdam, sono immagini molto lontane da quello che vediamo oggi della città olandese intesa come dopo lavoro, coffee shop, sex e riposo per gli europei e gli americani. Amsterdam è l'esempio più lampante di una situazione urbanistica cresciuta e nata da un antagonismo molto molto forte, da una volontà popolare di rendere questa città diversa dal resto dell'Olanda innanzitutto e poi ovviamente dal resto d'Europa. L'immagine che vedevate prima all'inizio, questa è una delle cose più incredibili che mi apparve quando la prima volta che andai in Olanda nel 69. Questo è un manifesto del PSP, che è il Partito Socialista Pacifista, una delle formazioni della sinistra parlamentare olandese, un manifesto per le elezioni di quegli anni in cui usavano questa immagine per proporre un'Olanda libera dall'incubo nucleare. Già allora, in anticipo di diversi anni rispetto all'esplosione della opposizione alle centrali nucleari, l'Olanda era già all'avanguardia e proponeva una visione dell'Olanda come appunto una comunità legata alla natura, strettamente legata alla natura e al rispetto degli esseri umani. Un'altra immagine fondamentale di Amsterdam è questa. Allora, Amsterdam ha storicamente, è sempre stato un posto super aperto, super tollerante per diverse motivazioni, come appunto dicevo prima, questa disponibilità da parte degli abitanti di creare una connessione di collettivismo che rendesse un posto penalizzato dal punto di vista meteorologico, dal punto di vista fisico, e rendere un posto piacevole. Non è un caso che lì è l'unico posto d'Europa in cui hanno trovato rifugio filosofi, esteti, persone che scappavano dalla propria nazione per sfuggire alla repressione, alla censura, e sin dal 600 è il posto in cui venivano stampati, c'erano tipografie che stampavano saperi che venivano poi diffusi clandestinamente in tutta Europa. Uno di questi movimenti fondamentali, di queste, come vengono chiamate genericamente nella cultura anarco-spiritualista, le tre mammelle, sono appunto una mammella e la mammella della spiritualità, dell'esoterismo. Questa è un'immagine classica dell'uomo acquariano, un'immagine che appariva nelle riviste di teosofia, nelle riviste spiritualiste in voga alla fine dell'Ottocento ad Amsterdam. Ricordo il movimento Bauhaus, era strettamente legato all'idea della teosofia, questa concezione di far crescere, evolvere l'essere umano in corrispondenza con l'evoluzione sociale, per cui l'evoluzione sociale non corrispondeva al beneficio semplice di accesso alle merci, ma era un'evoluzione sociale che era legata strettamente all'evoluzione psichica e spirituale. Non è un caso che i famosi locali alternativi di Amsterdam degli anni 70, in primis il Melkweg e poi il Fantasio e il Paradiso, usassero come immagini delle immagini prese dai libri di esoterismo che venivano stampati per l'appunto fino al 600 nella città. L'altra mammella fondamentale di Amsterdam era la mammella dell'anarchismo. Amsterdam da sempre è una città che ha scelto l'anarchia come punto di riferimento delle lotte sociali. Questo vedete dietro non è Buffalo Bill, ma è Nieuwenhuis, che è uno dei grandi teorici del pacifismo anarchico olandese e non solo, preso come esempio da tutti quanti gli obiettori di coscienza negli anni 30, una persona che si oppose all'esclusione degli anarchici dall'internazionale socialista, una persona che ebbe diversi contatti con l'ambiente sia esoterico, una persona che andava spessissimo a Ascona. Ascona, come qualcuno ricorda, è questo luogo qui a pochi chilometri dalla frontiera svizzera, in cui da Trotsky a Lenin, Isadora Duncan, ma anche Hermann Hesse, tutto questo movimento di evoluzione psichico e sociale europeo si riuniva per stendere documenti, per vivere un tipo di microcomunità estetica e sociale molto molto forte. Nieuwenhuis è la persona fondamentale nella crescita della coscienza sociale di Amsterdam. Non è un caso che, come abbiamo visto prima, Amsterdam sia il primo posto in Europa e di conseguenza nel mondo occidentale in cui vennero asfaltate le strade, tolto il pavé, perché con l'asfalto non si potevano fare certo le barricate. Amsterdam è la città che ha insegnato ad usare il pavé per fare le barricate continuamente. Ogni volta che c'era un affronto molto duro con il potere, la popolazione scendeva in piazza, cosa che è avvenuta alla più alta concentrazione di rivolte spontanee di strada a Amsterdam. È avuto almeno 4 volte tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e questi si riferiscono agli scontri degli anni 30, periodo della depressione, in cui appunto l'esercito scese per strada e combinò parecchi disastri sparando sulla folla con vittime e quant'altro. Un'altra cosa molto interessante di Amsterdam è questa bruttina opera di scultura dedicata allo scaricatore di Porto. Un'altra notizia molto interessante: Amsterdam fu l'unica città, unica, ripeto, nella Europa occupata dai nazisti, che prese il coraggio di scendere per strada per difendere i cittadini di fede ebraica. E questa statua dedicata ai scaricatori di Porto furono quelli che incrociarono le braccia per bloccare, letteralmente bloccare, i vagoni piombati che portavano gli ebrei nei campi di concentramento. L'Olanda di per sé non fece molta bella figura, nonostante l'idea che abbiamo noi di Anna Frank, eccetera, eccetera, nel difendere gli ebrei. Infatti, in percentuale fu il paese che ebbe più ebrei sterminati dai nazifascisti, che ci fu anche in Olanda in particolare, un movimento collegato al nazismo che aiutò molto con la delazione al portare via gli ebrei. Amsterdam fu l'unica città che scese per le strade e picchiò letteralmente i nazisti per strappare dalle loro grinfie gli ebrei. Molti bambini ebrei vennero salvati e nascosti nelle case dei cittadini di Amsterdam. E questo monumento diventerà importante poi per la storia dei Provos, è ancora lì a rappresentarlo. Ultima cosa rispetto a il nostro anarchico, Nieuwenhuis è l'unico anarchico nel mondo occidentale che può vantare di avere un monumento eretto dalla volontà popolare in una città. Un'altra cosa fondamentale, altra mammella fondamentale di Amsterdam è il movimento per la liberazione sessuale. Qui vediamo già, siamo già avanti quegli anni, siamo già negli anni 60, questo è un provo, uno dei primi esempi di outing, un provo che richiede la liberazione degli omosessuali. Amsterdam ha una lunga storia di difesa dei diritti degli omosessuali, già nella fine dell'Ottocento è una città che ha luoghi di incontro, che ha locali da ballo e addirittura scienziati e medici che in netto contrasto con la visione dell'epoca, la visione penitenziaria qua di Lombroso che in un famoso congresso di Amsterdam lottava per escludere gli omosessuali dalla vita sociale, di mandarli o all'ospedale o in galera, molti scienziati e medici olandesi sbatterono per i diritti degli uraniani. Gli uraniani, questo movimento, il nome che si dava a questo movimento di omosessuali che voleva i propri diritti civili, un nome che deriva da Venus Uraniana, che è la protettrice degli amanti dello stesso sesso. Andiamo un po' più avanti con gli anni. Ecco, già la cosa interessante è che Amsterdam già negli anni 40, alla fine della guerra, era già una base fondamentale per diversi movimenti d'avanguardia artistici. Questo in particolare è il Nederlandse Experimentele Groep, scusate l'olandese, ma è una lingua impossibile da pronunciare, che era la base poi di quello che diventerà il gruppo più famoso, che sono i gruppo Cobra. Questo gruppo che, unendo artisti di Copenaghen, Bruxelles e Amsterdam, renderà un aspetto fondamentale delle avanguardie del dopoguerra. Famose riviste di Cobra, qui vediamo. Ecco, Cobra fu un movimento che usò molto, iniziamo appunto a ripescare questa idea della magia, l'idea dell'immaginario, l'inconscio come forma di lotta artistica e anche di conseguenza sociale, e furono i primi a stendere questa idea che attraverso la presa delle strade, la presa dello spazio, lo spazio inteso non più come la strada come luogo per andare da casa a luogo di lavoro, ma come spazio reale di socializzazione, di incontro, di condivisione di saperi e di piaceri. Soprattutto gli amsterdamesi sono famosi per essere dei grandi goditori di vita. Una delle frasi più famose, proprio più famose del momento prova, era Gnot. Gnot vuol dire piacere, e piacere si rifà molto all'idea del socialismo inteso come goduria, tipico di uno scritto di Bakunin che spesso veniva ripetuto, trascritto nei testi dei primi provo. Qui siamo negli anni, fino ai 50, anni 60, inizia questo movimento inarrestabile degli happening. Gli happening, nonostante siano nati storicamente a New York con Alan Kaprow, ad Amsterdam trovano una dei terreni più fertili per la loro esecuzione. Sono luoghi in cui appunto gli artisti, gli sbandati, gli sballati, ma anche i delinquenti, i piromani, gente assolutamente fuori dalle righe, ma che aveva la forte volontà di ritenersi parte integrante della società olandese e non degli emarginati. Questa è la cosa importante che ha reso Amsterdam diversa dalle altre città. Tutti i movimenti antagonisti non hanno mai voltato le spalle alla società, a differenza dei beat americani più o meno coevi, che la famosa frase era "Don't count on me", non contate su di noi. I movimenti artistici e provocatori di Amsterdam in particolare volevano influire sulla società, far parte di questa società olandese e farla mutare dall'interno. Solo ad Amsterdam apparivano personaggi di questo genere. Questo personaggio, vedete, fa proprio parte integrante del primo movimento degli happening olandese. È Bart Hughes, un ex studente di medicina cacciato da tutti quanti. Ops. l'ha fatto saltato un po' più là. Come ben sapete, negli anni 60, fine anni 50, negli anni 60, c'è questa volontà spasmodica e brutale di assolutamente uscire dalle righe, anche attraverso l'utilizzo di sostanze psicoattive, di mutare il stato di coscienza. Il stato di coscienza mutato era una richiesta fondamentale, non solo mutare le condizioni economiche, ma anche mutare lo stato di coscienza. Bart Hughes fu uno di quei personaggi che, quando gli esperimenti con le sostanze psicoattive, in particolare l'LSD, erano legali nell'Università di Amsterdam, seguì questo tipo di esperimenti e elaborò un tipo di esperienza molto particolare, collegata ovviamente alla cultura indo-himalayana, dell'apertura del terzo occhio. L'apertura del terzo occhio ovviamente è una metafora nella cultura indo-himalayana. Lui l'ha presa assolutamente nella parola più classica, qualcosa di fisico da far eseguirsi letteralmente sulla propria carne, e trovò molti seguaci. Insomma, la sua idea era che l'Homo sapiens era bloccato nella sua evoluzione perché, essendo abituato, venendo da un tipo di deambulazione a quattro zampe e camminando solo a due zampe da pochissimo tempo in senso evolutivo, il sangue che arrivava al cervello era insufficiente per far agire completamente l'apparato cerebrale, per cui l'unico modo, senza tornare a camminare a quattro zampe con i nostri parenti ominidi, era quello di abbassare la pressione compressione della scatola cranica nel cervello. Nel suo studio, che poi venne cancellato, dimenticato, abusato da tutte quante le università del mondo, Bart Hughes fu una delle persone che ebbe più rifiuti di ingresso dell'Europa, perché veniva considerato un pazzo furioso, una persona non attendibile. In questo documento proponeva il fatto che ogni maschio adulto che avesse voglia potesse presentarsi in un ospedale e farsi forare il terzo occhio, in modo da ricreare quella situazione tipica dell'infanzia in cui le ossa del cranio sono ancora completamente attaccate e i bambini hanno questa capacità fantastica di fantasticare, perché appunto il cervello funziona in modo migliore. Ovviamente ad Amsterdam un personaggio del genere non finì il manicomio, ma finì tranquillamente per le strade in questa situazione degli happening. Qui vediamo un altro personaggio, questo è Simon Postuma, che diventerà importante nella Swing in London negli anni 60, diventerà uno degli artisti più ricercati dai Beatles, da Donovan, eccetera, eccetera, sotto il gruppo dei Fool, il Fall come carta dei tarocchi. Lui già negli anni 50-60 fece un tipo di arte che si chiama pot art, pot perché non si ricorda il nome che viene dato all'erba, alla marijuana, è un tipo di arte collegata appunto all'uso delle sostanze psicoattive. La sua compagna Marijke Koger fu una delle prime performer olandesi, anche lei nel gruppo dei Fool, che poi diventerà famosa nella Swing in London. Ma questo deve far pensare che ad Amsterdam questo tipo di follia per le strade faccia dimenticare un movimento politico più normale, tra virgolette. Questo è il movimento legato alla CND londinese, il Comitato per il Disarmo Nucleare, quello diretto da Bertrand Russell, e anche ad Amsterdam c'erano queste manifestazioni continue contro la presenza dei missili nucleari nelle basi olandesi. L'Olanda era un paese che nella prima guerra mondiale si era mantenuto neutrale, nella seconda guerra mondiale è stato invaso nonostante avesse dichiarato la propria neutralità, e nel dopoguerra si era schierato apertamente da parte della NATO. E qui veniamo al punto nodale che ci fa capire il personaggio fondamentale di Amsterdam, che fa diventare Amsterdam quella che conosciamo tutti quanti adesso. Questo personaggio si chiama Robert Roosevelt ed è un ex lavavetri, anche lui un seguace di Bart Hughes, solo che lui si esercitava a far affluire il sangue restando a testa in giù, spesso e volentieri durante il giorno. Un giorno, cadendo per terra, batté la testa secondo la sua stessa missione e ebbe una immagine clamorosa. Lui era un grande tabagista, grande fumatore di tabacco,
e decise improvvisamente che bisogna combattere fondamentalmente, frontalmente, le compagnie che vendevano il tabacco, non in quanto salutista assolutamente, non era uno stupido americano che pensava alla salute, ma era una scelta assolutamente politica e magica, nel senso che lui già intravedeva il fatto che il consumatore schiavo sarebbe stato la formula più perfetta per creare un tipo di società dominata dai prodotti, dalle merci, per cui si impose da un giorno all'altro, siamo nel 62-63, di consumare lui tutte le sigarette che esistevano ad Amsterdam. Per cui andava in giro lei ovunque, rubava le sigarette, fumava un pacchetto alla volta, prendendo solo in bocca, dava fuoco alle scatole di sigarette che trovava, e assieme a Bart Hughes inventò un gioco che si chiamava Mariu. Mariu era un gioco ovviamente collegato alla marijuana, in cui assieme ad altri pazzi di questi artisti degli happening ha creato una serie di migliaia di pacchetti di finte sigarette, chiamate appunto Mariu, in cui qualcuna conteneva veramente della cannabis, altre contenevano sterco di cavallo, foglie secche o qualsiasi altra cosa fumabile, e sostituivano le sigarette delle macchinette che c'erano nelle tabaccherie con questi pacchetti, e allo stesso tempo avevano sparso in giro la voce che c'era questo concorso per diventare dei vincitori di Mariu. Il concorso aveva diversi tipi di punteggio, e il massimo punteggio si otteneva in casa una perquisizione della polizia, per cui c'erano continuamente telefonate alla polizia per richiamare le ispezioni nelle proprie case dicendo che c'era della marijuana in casa. Ogni ispezione della polizia valeva 100 punti, il sequestro della sostanza valeva 50 punti e via di seguito. Ovviamente la polizia diventò pazza perché non riusciva a stare dietro a tutte queste chiamate continue e a questi allarmi, finché un giorno lui ottenne una brillante vittoria ottenendo una baracca da un pub della zona di Let's Plain, in cui teneva queste sedute di magia nera, lui chiamava, in realtà era vero e proprio sciamanesimo, non è un caso che le sue esibizioni vennero state studiate come negli anni 80 come vero esempio di ritorno allo sciamanesimo della cultura occidentale. Lui in pratica chiudeva la gente in questa baracca, incendiava pacchi di giornali, pacchi di riviste e continuava a tossire e chiedeva sigarette, finché la gente tutta quanta tossiva e chiedeva sigarette, diventava una situazione satura di fumo e di fuoco, ma lui riusciva a gestire tutto quanto perfettamente, in modo che la gente poi diventava era molto contenta di questa serata che passava in questa chiesa del consumatore consapevole, come lui la chiamava. Sicché una sera lui diede fuoco letteralmente alla baracca, la gente pensava tutto quanto fosse qualcosa di facesse parte della serata, solo quando arrivò il pompiere a spegnere l'incendio si accorsero che stavano realmente prendendo il rischio di essere bruciati tutti quanti vivi. Venne arrestato Grotfeld e fu straordinario perché davanti al giudice si difese dicendo che era una seduta di magia nera che era soggetta di mano, e venne incredibilmente assolto perché la sentenza apparve che era una seduta di magia che non era andata a buon fine. Quando finì la chiesa, perché appunto era bruciata, lui camminando per le strade di Amsterdam vide una piccola statua che qui vediamo, questa statuetta qui, che una piccola statua che rappresenta un bambino, un monello, brutta anche questa, con tutte le statue di Amsterdam dedicate a... Ecco qua, perfetto. Scusate, questa è meglio ancora. Eccola qui, questo è lo Spui, una piccola piazzetta di Amsterdam, in cui incredibilmente il nostro Grootsveld trovò in questa piccola statuetta, brutta, come ripeto, una piccola targa sotto che ricordava che quella statua era il dono di un'azienda produttrice di tabacco, e lì lui si impuntò affinché questa statua, che secondo lui rappresentava il consumatore schiavo del futuro, appunto un bambino che invitava i bambini a ricordarsi della casa produttrice di tabacco e in seguito diventare loro fumatori, diventò il centro fondamentale della sua lotta contro il potere, contro il tabacco. Lui fu uno dei primi personaggi che deturnava le manifesti pubblicitari, in particolare quelli delle sigarette, scrivendo una K. Questa è una cosa interessante che nel libro è spiegata più ampiamente, ci vorrebbe tutta una sera. Lui era fissato con la magia legata alle lettere, per cui suo padre, che era un anarchico, gli ha insegnato di diffidare dalla K. Allora, in olandese, quella K inizia sia la parola chiesa, la parola caserma e la parola capitale, esattamente. E queste erano le tre K da cui stare lontane. A lui, a questa parola giunse la K di cancro, che era la cosa che secondo lui era il prodotto del consumismo legato al prodotto perfetto che veniva usato dal capitale per controllare la gente, il tabacco. Per cui andava in giro a scrivere K su tutte i manifesti che pubblicizzavano non solo le sigarette ma anche le automobili. Fu la prima persona che finì in galera per aver cambiato, pasticciato i manifesti pubblicitari, e questo dice lunga sul tipo di coscienza sociale che c'era già a quei tempi in Olanda. Siamo nel 64, ripeto. Da quel giorno, ritorniamo alla nostra immagine, ogni sabato sera, siamo nel 64, lui decide di vestirsi come uno stregone, come abbiamo visto nella foto precedente, di andare nella piazza dello Spui, invitando la gente di Amsterdam a portare qualsiasi cosa fosse combustibile per bruciarla sotto questa statua. La gente partecipava, come vedete, molto volentieri, con mobili, con sedie, cassette, qualsiasi cosa, e la cosa ovviamente disturba moltissimo le autorità, che non sapevano proprio come comportarsi di fronte a questo tipo di raffronto sociale. Non era più la classica manifestazione, non era più la classica protesta sindacale operaia, ma era un tipo di opposizione molto più profonda, legata veramente alla cittadinanza di Amsterdam, che reclamava il diritto di stare per strada. Ricordiamo che nella società calvinista, società protestante, non è come nelle società meridionali cattoliche, in cui la strada, la piazza ha un senso ancora molto forte. Nelle società calviniste protestanti, in particolare l'Olanda, ma la Svizzera e anche ovviamente gli Stati Uniti d'America, la strada era vista come il luogo della perdizione, il luogo delle prostitute, dei poco di buono, degli alcolisti. Chi perdeva tempo per strada era qualcosa che veniva visto come qualcosa di assolutamente da stigmatizzare. Non è un caso che negli stessi anni, 64, Stati Uniti d'America, Los Angeles, ci furono degli scontri fortissimi tra i primi giovani beat americani di Los Angeles, della Strip, che era una strada in cui c'erano i locali dei concerti in cui suonavano i gruppi del folk rock americano tipo Birds, eccetera eccetera, e i ragazzi volevano stare per strada per incontrarsi. Questa era una cosa che in America non si usava, e fu motivo di scontro ferocissimo tra la polizia e questi giovani americani. Qui torniamo di nuovo all'eredità artistica che si unirà poi a questo movimento di strani personaggi che si univa attorno allo Spui. Questo è Costante è uno, innanzitutto lo trovavamo prima nel movimento Cobra, in questa foto di gruppo. Constant è una figura fondamentale del situazionismo, all'interno del quale svilupperà un tipo di discorso urbanesimo creativo, urbanesimo radicale. Questo è un famoso modellino creato da Constant, la Spaziovora, che è una struttura abitativa effimera, in cui la gente andava slegata dal lavoro, dal ciclo produttivo, visto che un altro grande olandese come Huizinga aveva preconizzato il fatto della fine dell'homo faber e l'arrivo dell'homo ludens, l'uomo che doveva godere la vita, l'uomo che doveva giocare. Constant, studiando i testi di Huizinga, aveva elaborato questo tipo di strutture abitative in cui la gente doveva vivere in maniera assolutamente spensierata, distaccata dal ciclo produttivo, dall'obbligo della produzione. Constant fu un grande ispiratore del movimento Provo, che poi, di cui parleremo dopo, e l'appoggiò molto nelle sue battaglie urbanistiche ed ecologiche, anche se ai tempi la parola ecologia non esisteva ancora, e rimane fondamentale la sua scelta di appoggiare fondamentalmente questo discorso di non pensare più al progresso come qualcosa di inesorabile, inevitabile, ma qualcosa che potesse essere modellato. Il progresso non inteso come fabbriche, come produzione, ma il progresso come uno scartamento, uno staccarsi dalla produttività, smantellare progressivamente ciò che è stato creato dal Novecento, l'età delle macchine, della ferraglia, e tornare a un tipo di collettivismo fatto di officine, di piccoli orti, di piccole situazioni gestibili dalla comunità, che non fossero gestibili da un potere forte. Qui vediamo uno dei grandi pin-up del momento Provo. Questo è un Bernard de Fries, che è il Provo più carino, così veniva soprannominato nel tempo. Ai tempi lui era in concorrenza con Mick Jagger e Paul McCartney sui diari delle ragazzine di quel periodo, perché era il classico ribelle, bello, per nulla dannato, ma molto, molto avventuroso. E fu uno dei leader principali, anche se leader, parla di leader, in un movimento che contava 5 persone reali e migliaia di sostenitori, è una cosa un po' forte. Comunque fu, anche qui, come vedete, anche lui un piromane convinto. Il fuoco fu fondamentale nella cultura del Provo. Questo è uno dei simboli che apparve, più famosi, che apparve poi nella cultura giovanile degli anni 60, il simbolo dei Provo. Questa immagine che fa riferimento, adesso vediamo se la trovo facilmente, questa è la mappa di Amsterdam e il simbolino che abbiamo visto prima, anche se sembra una mela bacata, cosa che divertiva molto i Provos, e sembra il cervello col cordone e il buco della traparazione cranica di Bart Hughes, cosa che loro millantavano che fosse, in realtà ripercorre il circuito dei canali di Amsterdam e il fiume Amstel, che è il picciolo di questa mela, e questo simbolo del Provo. Senza i Provo nascono da questo momento degli happening, e nasce soprattutto come al solito, dalla sconsideratezza del potere. Anche in Olanda il potere non è che fosse molto brillante, quando improvvisamente la principessa Beatrice, la futura regina d'Olanda, decide di sposarsi con questo personaggio. Questo personaggio era un tedesco che aveva militato nel battaglione testa di morto delle SS tedesche, ovviamente, e oggi sembra, se noi oggi parliamo con vicinanza di ciò che è successo negli anni 60, figurati come potesse essere vicino negli anni 60 il periodo della guerra. Amsterdam, come raccontavo prima, era una città martire della seconda guerra mondiale, e ovviamente non aveva nessun piacere che diventasse promesso sposo della futura regina un ex SS, e questa unione tra questa sconsideratezza del potere e la follia creativa dei movimenti sociali di Amsterdam portò alla famosa contestazione del matrimonio reale, che fece diventare i Provos famosi in tutto il mondo. Adesso vediamo se trovo l'immagine, ecco qua. I Provos, da bravi anarchici, loro si rifacevano ovviamente all'anarchia, quella di Kropotkin, quella collettivista, quella più legata a un tipo di visione tribale della vita, e iniziarono a molto consci del potere della pubblicità a promettere di contestare il matrimonio reale, che ancora sconsideratamente viene scelto di essere tenuto ad Amsterdam, la città più antimonarchica dell'Olanda, decisero di contestare questo matrimonio con piani assolutamente folli. I piani sono talmente tanti e talmente deliranti che sarebbe lungo descriverli. La cosa più divertente era cospargere il tragitto del corteo reale di letame di leone per spaventare i cavalli del cocchio reale, riempire di LSD l'acquedotto di Amsterdam o bombardare con l'organo del matrimonio di gas esilarante gli invitati, eccetera, eccetera. Insomma, la cosa più divertente fu il fatto che le autorità credettero a questi piani deliranti e Amsterdam venne assolutamente occupata militarmente dall'esercito polizia e avvennero i primi scontri reali fondamentali degli anni 60. Qui vedete il Corriere della Sera, per dire l'importanza che ebbero questi scontri a livello internazionale, questo è una rivista francese, in cui i provost diventarono i punti di riferimento fondamentali per la gioventù degli anni 60. Qui la cosa sarebbe ancora lunghissima, passerei prima a Giancarlo, se ci vale il tempo, poi chiacchieriamo.
Solo qualche considerazione di carattere generale su quello che abbiamo ascoltato, su quello che ho pensato di dire stasera. Cioè, la prima considerazione trae spunto da quello che diceva Roberto nella presentazione del libro di Matteo, cioè riportava la frase secondo cui la modernità avrebbe messo ordine e avrebbe messo tutto a posto nel nuovo mondo che andava prospettandosi soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non solo noi sappiamo che questo non è stato vero, ma anche che tutto questo fu contestato, tant'è vero che a questo tipo di logica i B contrapposero la strada. La strada divenne il luogo altro, il luogo che avrebbe dovuto fungere da alternativa a questo modello societario, che ormai era agli occhi di tutti un modello fallimentare, un modello che aveva promesso grandi prospettive, aveva prospettato pace e benessere per tutti, ma in realtà aveva relegato tutti in una situazione di passività, di subordinazione, di consumismo, di rassegnazione, di miseria anche intellettuale, culturale, perché no, anche esistenziale e morale. I Beat da questo, come sappiamo, presero lo spunto per andare avanti, per muoversi su un terreno alto, per mettersi in discussione. I Beat sono quelli che sono messi in discussione e i Beat sono importanti in questo racconto di stasera perché, secondo la mia visione, i Beat stanno ai provo come gli hippie stanno ai caboter. Cioè i Beat stanno ai provo perché, in un certo senso, individualmente, esistenzialmente, esperienzialmente, hanno messo in discussione se stessi. Hanno messo in discussione il mondo in cui vivevano, si sono recati in un luogo altro, in un luogo sconosciuto, che era quello che la strada rappresentava meglio di ogni altro discorso, perché la strada era il luogo, come racconta Kerouac nel suo primo viaggio, in cui praticamente uno perde le certezze, si spoglia di tutto, ed era anche il luogo in cui praticamente i battuti diventavano beati, perché trovavano un riscatto, perché, come diceva John Giorno, per risplendere devi bruciare, come stavo dicendo prima dell'incontro, cioè in poche parole bisognava morire per poter rinascere. E questo è il passaggio che ha fatto sì che quella generazione influenzasse anche quella successiva, la generazione dei pro. La generazione dei pro, però, dicevo, era diversa da quella dei caboter, perché i caboter erano più, il libro poi verso il finale parla di questa distinzione. Io ho trovato molto interessante questa specificazione, come dal discorso individuale, personale, come dal rifiuto soggettivo sia passati poi a un discorso collettivo, a un discorso sociale, a un discorso anche di organizzazione della propria vita, della ripresa degli spazi. Ricordiamo le occupazioni delle case, che riguardano tutti, ci riguardano tutti, riguardano questo luogo, perché hanno anticipato il discorso degli squat, hanno anticipato il discorso diffuso su tutto il territorio della gestione altra degli spazi, che appunto organizzarono la loro vita sociale, cercarono di prospettare un altro modello di aggregazione sociale, e in questo praticamente sembravano essere molto simili alla proposta che il movimento hippie aveva fatto, che anche una parte della Beat Generation, come Ginsberg, aveva fatto. E io uso questi riferimenti perché è un po' tutto il senso del nostro discorso, anche della mostra, cioè trovare le connessioni a partire dall'identificazione possibile, necessaria, secondo me, di quel famoso filo rosso che lega tutte le esperienze delle controculture e dei movimenti che nel corso del tempo si sono succedute. E tutto questo, secondo me, può avvenire alla luce di una scrittura che sia non solo collettiva, ma che sia la scrittura di coloro che realmente hanno vissuto quella storia. Cioè, per parlare dei provo, e questa è un'altra considerazione che io voglio fare sul libro di Matteo, cioè bisogna partire da un presupposto necessario, bisogna restituire la storia a chi l'ha fatta, non a chi poi si è riappropriato perché magari ha vinto, tra virgolette. Cioè, i vincitori sappiamo benissimo che hanno sempre scritto la storia. Io non sono mai stato leninista, però riporto questa frase perché per me è molto significativa. La storia l'hanno scritta i vincitori. Molte volte i vincitori si sono serviti anche dei vinti, tra virgolette, per scrivere la storia, nel senso che hanno fatto scrivere la storia a quelli che erano stati sconfitti o pensavano di essere sconfitti. Questo tipo di passaggio ha prodotto non soltanto una distorsione degli eventi, dell'oggettività degli eventi, ma anche l'impossibilità di riscrivere gli eventi stessi. E allora è importante che la storia venga restituita a coloro che l'hanno vissuta. Ecco perché io trovo importante la cronologia iniziale, la storicizzazione, la riscoperta di tutti gli antecedenti storici che hanno creato i presupposti necessari per comprendere anche quello che è successo nell'Olanda degli anni 60 e 70. Così come è necessario riportare i documenti, per esempio io dal documento del 1970 che era relativo a quanto avevano scritto gli gnomi riguardo al progetto di proclamazione del libero stato di Orange, cioè era praticamente necessario ricordare quello che la politica, ecco, in questo faccio un appunto, una considerazione, aveva abbandonato. Cioè il terreno della vita quotidiana. È proprio su questo che secondo me si innesca il processo di completamento. Cioè è proprio per aver colmato questo vuoto, per non aver aspettato la trasformazione dell'oggettività strutturale, come ha scritto qualcuno, senza la quale non si sarebbe dovuto progettare nessun mondo nuovo, che è intervenuta la pratica di questi movimenti. Chi ha detto qui e ora, e ha detto qualcosa che riportavamo la sera dell'incontro con John Sinclair, cioè cambiamo il mondo prima che il mondo cambi noi. Con questo si avvertiva tutta l'urgenza di un processo di trasformazione che doveva necessariamente riguardare il presente, necessariamente riguardare i soggetti, non solo l'oggetto della trasformazione. E in questo, secondo me, questi movimenti, i provo in Olanda, che sono stati antesignali di una trasformazione del costume, subito dopo i Beat possiamo ritenere che siano stati loro, prima ancora degli hippie, sicuramente prima ancora anche dei beatnik italiani, dei Beat italiani, subito dopo i Beat. È importante questa continuità, no, che si è creata, ma perché l'oggettività doveva lasciare necessariamente il posto alla soggettività e poi successivamente ricomporsi con questo, perché il discorso appunto è quello delle connessioni, è quello del filo rosso e soprattutto è il discorso dell'attualizzazione. Cioè io rispetto a questo discorso auspico, penso, perché poi altre cose è difficile dirle perché l'analisi dovrebbe essere molto più approfondita, dovrebbe avere altri luoghi, altri tempi, altri momenti per poter essere esplicitata, ma il problema qual è? Che ieri come oggi fondamentalmente the beat goes on, cioè il battito, quel movimento beat che è anche, diciamo così, la storia di chi ha perso, ma di chi ha continuato ad esistere proprio perché in fondo coloro che avevano perso avevano anche vinto, no? avevano vinto rispetto a una società che poi praticamente si era infangata del nulla, no? La società è vero, gli anni di piombo, ma poi gli anni di fango sono stati i vincitori. Allora tutto questo è insopportabile. Ecco perché io penso che l'attualità di certe proposte, di certi progetti, di certi vissuti, di certi momenti e movimenti sia sempre permanente nella nostra vita. Noi dobbiamo soltanto tentare di trovare le connessioni e ritrovare il filo rosso che lega quel passato al nostro presente, perché è la nostra vita che è in gioco, non è un'ideologia, non è un momento separante e separante dal nostro vissuto, ma è quello che noi ancora abbiamo da vivere, dobbiamo vivere, è quello che le nuove generazioni dovranno vivere ancora.
Tempo è purtroppo molto limitato perché è prevista la proiezione del film My Generation, però chiederei a Matteo, in uno sforzo sovrumano di sintesi, di presentare almeno altri due temi fondamentali del libro, e cioè Ica Bouter e lo spostamento del centro magico dallo Spui all'Ingham. E l'arrivo dei giovani, dei ragazzi di allora da tutta Europa, e che poi anche l'esperienza penso sia che ha mosso.
I provo, come dicevamo prima, sono uno dei momenti fondamentali della scoperta della ecologica, la preparazione della città in quanto spazio vivibile, spazio sano, non spazio di sofferenza. Quando i provo, incredibilmente, essendo degli anatici, decidono di presentarsi al Consiglio Comunale olandese di Amsterdam, scusate, e la popolazione di Amsterdam li segue, gli regala una quantità inverosimile di voti, loro in quanto anatici accettano di entrare in Consiglio Comunale, ma da bravi non politici decidono di, per i 5 anni successivi di consiglio comunale, di fare un tipo di rotazione, per cui rotazione di persone, di personaggi, giusto per controllare ciò che facevano i politici, e a un certo punto decidono, cosa unica nella storia dei movimenti controculturali, di sciogliersi, perché avevano vinto, loro avevano ottenuto il loro risultato, avevano messo alla berlina la famosa frase della fiaba di Andersen, l'imperatore nudo, il re nudo. Lo ha dimostrato che anche in una società assolutamente non piena di conflitti sociali come quella olandese, ma una società in cui c'erano il controllo sociale molto forte, c'era un tipo di perbenismo borghese asfissiante, questo consumismo, la scelta degli anni 60, avevano messo essenzialmente i fari su questo tipo di contraddizione della società olandese, ottenuto il loro successo per diventare delle marionette in mano ai media che continuavano a chiedere interviste, a fare foto, a fare articoli, eccetera, eccetera, hanno deciso di sciogliersi. Si sciolgono tra il lamenti di tutti quanti, sia i nemici sia gli amici, perché erano più né erano ormai diventati parte integrante del paesaggio della città. Si sciolgono e diventano incredibilmente, in anticipo sui tempi, alcuni diventano dei personaggi legati appunto a questa funzione diversa della città, per cui l'occupazione delle case di cui citava prima Giancarlo, i cracker, le case occupate, nascono ad Amsterdam, città che ha sempre avuto problemi drammatici di case, non a caso molta gente abitava nei barconi, continua a abitare nei barconi, ma in quei tempi, specialmente con la guerra, c'erano molte case abbandonate, lasciate alla speculazione edilizia. Alcuni si occupano appunto di stringere legami con i quartieri, con la popolazione che veniva spinta già allora verso le periferie immonde dei casermoni, le banlieue, sono le banlieue anche in Olanda purtroppo, di mantenere la popolazione all'interno del centro storico. Altri decidono di impegnarsi su una tematica che sembra assolutamente di retroguardia, la tematica del diritto di reclamare la gestione del proprio spazio interiore, per cui l'utilizzo delle sostanze psicoattive sembra oggi questione da poco, allora ancora meno, ma in realtà se si leggono i testi dei provos in quegli anni, già loro premettono una cosa, che a loro non interessa la legalizzazione delle sostanze, interessa il fatto di combattere il controllo sociale che si ottiene attraverso il divieto delle droghe. Loro, per combattere contro la mafia, contro la polizia e contro appunto il controllo sociale, decidono di rendere disponibile la droga per chiunque, la droga intesa proprio come cannabis in quel periodo, anche perché era una sostanza principi della scena del jazz, da cui loro bene o male molti provenivano. Il jazz è stato, come spiegava Sinclair l'altra sera nel suo intervento, la cultura nera aveva questa forza dirompente di corrompere, tra virgolette, la società bianca perbenista, anche attraverso la musica, attraverso la marijuana, e iniziano a un'opera di sfacciata promozione della cannabis. C'è Kreutzfeldt che, assieme a un altro provo, Thunmann, fonda questo barcone in cui viene venduto a prezzo veramente stracciato le piantine di marijuana, che è proprio davanti a una stazione di polizia. La polizia cerca in tutti i modi di interrompere questo tipo di comunicazione violenta rispetto alle sostanze psicoattive, non ci riesce perché le leggi sono abbastanza vaghe rispetto alla crescita delle piante e non dell'utilizzo della sostanza, anche perché grosso scheletro nell'armadio della società olandese c'è il fatto che, essendo una cultura coloniale, sino alla fine degli anni 40, prima di lasciare le colonie, l'Olanda aveva permesso la vendita dell'oppio nelle proprie colonie. L'oppio era legale solo per, ecco qua, era legale per gli indigeni, non certo per gli olandesi. Questo dice lungo sul fatto che cosa pensassero come governo coloniale, cosa pensassero della vita, della salute dei propri sottoposti. Questo è Grootveld che sta nel famoso barcone della Lowlands Company, vendeva le piantine di marijuana. Ora, le imprese dei provos da una parte sui giornali e la notizia giunta subito all'orecchio delle persone più eccitabili, i giovani in giro per l'Europa e per l'America, che la marijuana era disponibile ad Amsterdam, fece piombare sulla città, prima a centinaia, poi a migliaia, i cosiddetti nuovi globetrotter, che poi diventarono, si chiamano ancora gambler, poi diventarono beatnik e poi a un certo punto diventarono hippie, secondo la stampa. E Amsterdam divenne uno di quei centri nodali della cultura giovanile. Ecco, la cosa interessante che si vede anche nella mostra che c'è all'ingresso di Cox è il fatto che, come fosse policentrica la controcultura, tutti quanti abbiamo introiettato il fatto che c'era San Francisco, c'era Londra, a tutto al più c'era New York, ma in realtà le zone in cui la controcultura si è sviluppata erano molto molto più estese, e qui ricorderei ovviamente Parigi, Amsterdam e Stoccolma, che erano i tre punti, diciamo, primari in quegli anni, per chi è interessato, oltre alla musica importantissima ovviamente da Swing in London, ma interessati al cambiamento di vita, per cui Stoccolma in quanto capitale della rivoluzione sessuale, capitale del luogo in cui i giovani vivevano da soli, le ragazze uscivano di casa prestissimo e vivevano assolutamente la sessualità in modo assolutamente aperto, Parigi, vecchia tradizione bohemienne, ed Amsterdam, città in cui i giovani si pongono per la prima volta come soggetto sociale. Per cui Grootveld diventa ambasciatore di questo uso della cannabis, e a un certo punto, quando finisce l'elezione dei membri provo del Consiglio Comunale, le nuove elezioni, viene fuori un nuovo soggetto sociale, un ex provo, Van Duyn, che era scappato, nauseato dal traffico cittadino, eccetera, eccetera, nauseato dalle industrie, dall'inquinamento, è andato a vivere in un'isola della Frisia. Si mette in testa, elabora un testo, lui era figlio di anatici e anche esponenti della teosofia, un testo in cui usa come metafora lo gnomo, il kabouter in olandese, come personaggio rappresentativo di una certa cultura intenta a conservare il legame tra l'uomo, l'essere umano moderno e la natura. Il kabouter come lo gnomo, come già aveva raccontato Paracelso, grande esperto in esoterismo, come personaggio che conservava i tesori della terra in favore degli esseri umani, per cui il cavallo viene preso come... come si fa qui a tornare? Insomma, il kebab viene preso come esempio, come simbolo di questa nuova popolazione tribale, questa nuova comunità che vuole
rendere Amsterdam, non solo Amsterdam, e l'intera Olanda una sorta di
quartiere contiguo, totale di microcomunità artistiche e sociali che si dedicano a cose fondamentali per loro, assolutamente fantascientifiche del resto d'Europa, del resto del pensiero poetico del momento, che sono alimentazione alternativa, vita comunitaria,
sessualità libera, uso delle sostanze psicoattive e attenzione per le minoranze, attenzione per le minoranze
etniche, attenzione per le minoranze sociali e attenzione per i soggetti più deboli, i bambini fondamentalmente e gli anziani. Non è un caso che gli anziani
di Amsterdam diedero un grosso appoggio dal punto di vista delle elezioni. Quando si presentarono
alle elezioni, i provost ottennero praticamente un plebiscito di voti da parte della popolazione di Amsterdam e ottennero diversi seggi in Parlamento che sfruttarono la maniera migliore. I loro piani per rendere Amsterdam una città vivibile rimangono ancora oggi rimangono assolutamente straordinari. Vediamo se riesco a trovare il simbolino dei Kabouter, che è molto, eccolo qua. Questo simbolino dei Kabouter è lo gnomo, questo è il manifesto politico delle elezioni, come vedete non si nasconde nulla, nel senso il Kabouter vuole godersi la vita, vuole avere un rapporto piacevole con la natura e vediamo, eccolo qua. Questa è una tipica riunione politica del movimento Kabouter, come vedete non è certo in una sala fumosa di un partito. Questo è un altro dei movimenti, dei temi cari Kabouter, questo è un francobollo. Loro facevano anche delle cose molto dadaiste e mettevano dei francobolli, ovviamente validi solo per loro, ma in realtà che giravano letteralmente negli uffici postali, che giravano per il sistema postale internazionale. Questo annullo si fa riferimento al loro impegno contro il controllo sociale esercitato dal censimento. Molti cavalli fecero assumere come impiegati per il censimento e gettarono le schede nei canali di Amsterdam, scrivevano che gli inquilini non mai, stranamente non c'era mai nessun inquilino nelle case che dovevano controllare, per cui ebbe uno dei più bassi indici di controllo della storia dell'Olanda. Questo è un altro simbolino dei Kabouter. La cosa più interessante, per vedere come erano mascalzoncelli i nostri Kabouter, stamparono anche dei biglietti a 2000 fiorini, che era un taglio inesistente nelle banconote olandesi, e stamparono queste banconote che girarono un po' in tutto il mondo, e con queste banconote promuovevano, con l'introito di queste banconote, progetti sociali tipo dei collettivi di alimentazione alternativa, asili, rifugi per anziani, eccetera eccetera eccetera. Questi sono i Kabouter. Poi ci serve da parlare molto anche dell'argomento omosessuale, molto importante ad Amsterdam. Questo è il contraltare di quell'immagine che ho visto all'inizio, quando il PSP mostrò questo manifesto che vedeva questa donna Nature per protestare contro questa visione troppo maschilista. Gli omosessuali produssero questo manifesto in cui appunto l'essere rappresentato non era una donna ma era un uomo. Se avete delle domande, se ho poco tempo, meglio approfittare della vostra curiosità, se ne avete.
Siamo proprio agli sgoccioli, se volete guardare il film. Va bene, non sono obbligatorie le domande. Chiudiamo e il resto si legge.